Prossima domanda è da parte di Giacinto. Salve a tutti, Dio vi benedica. Volevo fare una domanda al fratello Giuseppe, e cioè, quando una persona muore in Cristo, l'anima dove va? Rimane con il corpo oppure va nel regno dei cieli? E se l'anima va nei cieli, quando ci sarà il rapimento della Chiesa e i morti che risusciteranno ed andranno ad incontrare Gesù tra le nuvole, ci andrà solo il corpo, visto che l'anima è già in cielo? Grazie anticipatamente per la tua risposta, fratello Giuseppe. Dio ti benedica e la tua famiglia e le tue figlie spirituali, Angela e Dora. Giacinto.
E le figlie dicono gloria a Dio.
Grazie, benedica anche a te, Giacinto.
Dio ti benedica.
Allora, grazie Giacinto, domande qui, ha fatto un sacco di domande in due righe, suo fratello. Adesso speriamo di non perdere nessuno.
Allora, quando una persona muore in Cristo, quindi credente, l'anima dove va?
Allora, io vedo, quello che vedo è che l'anima è il nostro vero io, non è la nostra carne, questo è... Non è niente, la carne è solo una pelle che abbandoni alle spalle. È logico quindi che l'anima non rimane nel corpo, perché il corpo si decompone. Era polvere, vai Genesi 3 per cortesia 19. Era polvere e il corpo e torna ad essere polvere. E ce l'hai?
Sì. Genesi 3:19. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto. Perché sei polvere e in polvere ritornerai.
Va bene, l'anima è chiaro che l'anima rimane con la polvere, perché l'anima è creata in un modo, l'anima ha bisogno di un veicolo in questo mondo, ed è il nostro corpo carnale. Quando quello muore l'anima non c'è più scopo, va bene? E se un'auto brucia, l'autista sta dentro seduto, cioè il nostro corpo. Quindi andiamo prima alle 17 anche, perché qui c'è un insegnamento da profeta Elia. Perché alla morte cosa fa l'anima quando moriamo? Esce dal corpo, no? Mm-hmm.
Sì.
E appunto lo possiamo vedere in un miracolo che ha fatto il profeta Elia, questo possiamo vederlo. Puoi andare 17, 21 al 24, per favore.
Primo re 17.
Primo re.
21 al 24.
Sì.
Si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui.
Quindi l'anima deve tornare al bambino, perché il bambino tornasse in vita. Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che quando il bambino è morto, l'anima è uscita. Va bene? E 22 cosa fa? Cosa fa Dio?
Il Signore esaudì la voce d'Elia. L'anima del bambino tornò in lui, ed egli visse.
Avanti.
Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno della casa e lo restituì a sua madre dicendole: guarda, il tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità.
Va bene?
Amen.
Bellissimo come...
Sì, bella storia, sì.
Vedi, il Signore pregò che l'anima torni in lui, quindi vuol dire che non c'era lì. Al momento della morte l'anima va al suo soggiorno.
Mm-hmm. Non rimane con il corpo.
Non rimane con il corpo. Quindi qual è il soggiorno dell'anima? Dov'è il posto? Dove va? Esce dalla carne, dove va? Bene, ci sono due posti che può andare. Uno è l'Hades, che è un luogo di tormento.
Se non è credente.
Se non è credente. E l'altro è il paradiso di Dio, con la scrittura che ha citato la sorella prima. Vai Luca 16, 22, 23... E Luca 23, 43.
Luca 16, 22, 23. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno.
Va bene, qui vediamo che il malvagio va nell'Hades nei tormenti, vediamo. Invece il povero, che non era malvagio, va bene, e andò con Abramo, andò in paradiso. Luca 23, 43.
Luca 23, 43. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Va bene, quindi eccolo qui che oggi sei in paradiso con me. la scrittura della sorella che hai citato prima. Quindi vuol dire che alla morte l'anima dove va? In paradiso con il Signore.
Sì, sì, sì.
Primo Giovanni 3,2. Ce l'hai lì?
Primo Giovanni 3,2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
Quindi, cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che andremo con Gesù, però la domanda è quando? Cioè, l'anima esce dal corpo, sì, sarà con Gesù, saremo come Lui, perché lo vedremo come Egli è, eccetera, ma quando? Mm-hmm. Allora, quando dopo la morte saremo con il Signore?
Sì, perché la domanda di Giacinto è proprio quando l'anima muore e sei credente, l'anima rimane con il corpo mm-hmm. oppure va nel Regno dei Cieli? Quindi ecco. Rimane un po' sulla terra?
E questa domanda è importante, questa, perché religioni come Testimoni di Geova ci dicono che alla morte l'anima andrebbe in ibernazione, va bene? Hibernation. Mm. Cioè si iberna col cadavere, che praticamente è con la polvere del cadavere, che ormai millenni che la gente è morta e ormai c'è solo polvere, e quindi lì c'è l'anima con la polvere secondo loro, capito? Ibernata, ibernazione come la marmotta. Però i cari testimoni di Geova non hanno però scritture per questa loro teoria, che è pure teoria errata, perché non c'è scrittura. Ci stortano qualcosa, ma non è niente di chiaro quello che...
E dicono perché Lazzaro dorme, è tutto qua. Lazzaro non è morto ma dorme, e quindi l'anima è lì nel corpo che dorme e aspetta la risurrezione.
Sì, ma cosa dice la Bibbia? Quando i discepoli in Giovanni capitolo 11, che Gesù disse che Lazzaro è morto, disse Lazzaro dorme. Allora i discepoli hanno detto, allora siamo a posto, se dorme dobbiamo svegliarlo, suoniamo la campana... Lazzaro sveglia e Gesù gli fa: potete svegliarvi voi per cortesia? Giovanni 11, traduzione libera, e dice: guardate che Lazzaro è morto.
Sì.
Cioè Gesù non usava termini è morto, perché lui Gesù sapeva che l'anima non era morta, capito? E neanche dormiva. E allora usava, sai, Gesù parlava sempre in parabole, no? O quasi sempre. Lazzaro è morto. E perché ha detto che dormiva? E diglielo al testimone di Geova. E parlava in parabola, no? Va bene. I discepoli hanno capito, sì. Il testimone di Geova ancora non hanno capito. Va bene. Distingue quando Gesù parla letterale o simbolico. Va bene. Io sono la porta, io sono la via, mica la strada, Gesù. No. E allora, come sappiamo che questa teoria del testimone di Geova è errata? Lo sappiamo?
Hai dato la scrittura di prima?
Guarda, ascoltiamolo più chiaro ancora dal dolce fratello Paolo, che di queste cose se ne intendeva, perché lui era pratico, era stato nel terzo paradiso, no? Lui era pratico di queste cose, quindi mm-hmm. Paolo è uno che se ne intende. Secondo Corinzi 12,2, lui è stato nel terzo paradiso, no? Allora, cosa dice fratello Paolo? Ci dice che al momento della morte, la morte della nostra carne, dice Paolo.
Per un credente?
Un credente. Cioè uh-huh. L'altro va nell'Ades, tormenti, no? Uh-huh. Quindi, perché dobbiamo evangelizzare, sta andando tutti quanti a tormenti, stanno andando. Vogliamo evangelizzarli, per favore. Al momento della morte, Paolo ci dice, la morte del credente, siamo immediatamente con il Signore. Va bene, non dobbiamo neanche passare per la dottrina che i testimoni di Geova vorrebbero farci credere. No, non dobbiamo passarci. Lasciate perdere quelle dottrine che non hanno fondamento biblico. Secondo Corinzi 5,8, Paolo dice, ma...
Secondo Corinzi 5,8, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore.
Ci siamo?
Sì.
Va bene, ma anche Filippesi, ti ho dato Filippesi 1 sì. Lì? 23-24 devi leggere.
Filippesi 1,23-24. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Ma dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Filippesi 1,23-24.
Allora, cosa ci sta dicendo qua Paolo? Sta dicendo che partire dal corpo, cioè quando esci dal corpo, i testimoni di Geova ti diranno: sì, d'accordo, esci dal corpo, ma dopo migliaia di anni vai a stare con Gesù. No, invece no. Invece...
Allora è chiaro che partire dal corpo, secondo Corinzi 5:8 dice partire dal corpo è abitare con il Signore. Non dice che devi aspettare non so quante mila anni o...
Sì, sì, sì.
E anche Filippesi 1 è chiaro, e anche Luca, come quello che è stato crocifisso al lato di Gesù, ha detto oggi sarai con me in paradiso. Oggi non è tra mille anni.
Bravissima, bravissima. Bravissima scrittura. Oggi, non oggi. Fra mille anni.
Sì.
Quindi sono dottrine sgangherate queste tensioni di Geova, d'accordo? Gente simpatica, fra amore di Dio, io gli voglio bene, quando li incontro li saluto, dico, predichiamo Gesù. Va bene, però come tutte le sette, sai, una setta non può essere diversa se non ha dottrine sue, quindi devono avere il loro marchio di fabbrica, marchio sbagliato, l'unico marchio dovrebbe essere... il Vangelo e basta. Quindi Paolo dice chiaro, partire dal corpo e abitare col Signore. Parti dal corpo, immediatamente abiti col Signore. Mm-hmm. Sappiamo testimonianze di persone che stanno morendo, cristiani che stanno morendo, dico vedo la luce, vedo Gesù, bang. Qua l'ibernazione, andiamo ibernati in letargo, no. Giovanni 14:3 e Giovanni 17:24. Allora, chi c'ha Giovanni 14:3 per favore?
Sì, Giovanni 14:3. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Okay, bellissimo questo, no?
Sì.
Quindi alla morte siamo con Gesù, i credenti, la sposa di Cristo, non dico i credenti, quelli sgangherati che non vi ho mai conosciuto, andatemene, questo, non so dove vanno a finire questi. Comunque. Allora, Gesù dove è andato quando è morto?
Al Padre.
Sì, ma dove?
Nel cielo.
Dove esattamente? Indirizzo?
Non lo so, te lo dico dopo che vado.
No, ma la Bibbia ti dà indirizzo.
Non lo so.
Nell'Apocalisse?
Apocalisse 21.
Sì.
Apocalisse 21, credo che sia verso 2. Cosa dice?
3. 2 e 3. Apocalisse 21, 2 e 3. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Okay, scusate se allargo un po' il discorso. Quando Gesù è andato... Dove è andato? In cielo, no?
Sì.
A fare cosa?
Abbracciare il Padre. Abbracciare il Padre.
Sì, ma...
E come hai detto una volta recentemente, aprire i sigilli.
Sì.
Tutto quello.
D'accordo, però questo non ti ho detto ancora.
A preparare un luogo.
E cosa ha preparato?
È un luogo.
Quale luogo?
È la Nuova Gerusalemme.
Però
quella non è per tutti.
Eh sì, ma qui mica stava parlando a tutti, stava parlando ai discepoli.
Ah, ok.
In Giovanni 14.
Sta parlando alla sposa.
Oh, right, yeah.
Può la sposa digiunare mentre lo sposo è con, con lei?
No.
Qui sta parlando ai discepoli. Quindi se tu sei discepola, Angela?
Io voglio esserlo.
Adriano? Dora?
Sì.
Ecco, allora siete, state camminando nel cammino della sposa.
È ancora in cammino.
Sei già sposato con Gesù?
No.
Sei già la signora Gesù?
No.
La signora Angela in Cristo.
Siamo in preparazione.
Ecco, esatto. Capito.
Finanziamento.
Matteo 24:13 dice?
24:13, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Capito? Quindi non diventiamo donnacce da strada, da discoteca, rimaniamo vergini nello spirito. D'accordo? Anche quindi, fratelli sposati, c'è speranza anche per noi, nello spirito. Va bene. Gesù è andato a preparare la nuova Gerusalemme. Capito? Io una volta pensavo, ma la nuova Gerusalemme sarà cominciato con Abele. Giusto o sbagliato?
Sbagliato, perché dice che le pietre, il fondamento sono gli apostoli, no?
Sì, è sbagliato perché non andavano a Nuova Gerusalemme nel Vecchio Testamento. Dove andavano?
Andavano nel soggiorno dei morti, perché Gesù non ha ancora resuscitato.
No, nel soggiorno dei morti.
Nel paradiso?
Andavano nel paradiso di Dio, che non era Nuova Gerusalemme. Nuova Gerusalemme iniziò alla resurrezione di Gesù,
di Cristo,
che
sì.
Quando Gesù appena Gesù è morto, ok, Matteo, cos'è, 27, 52 mi pare lì. Appena Gesù è la carne morta, va bene, e sono risuscitati i santi del Vecchio Testamento.
Sì.
Perché? Perché in quel momento iniziava la Nuova Gerusalemme. Ora dice, no, c'è tre giorni, sì, tre giorni qui, ma nello spirito non c'è il tempo là. Appena Gesù morto, appena Gesù muore, la carne, immediatamente nel Regno di Dio comincia la Nuova Gerusalemme. Perché non c'è più tempo. Morte e resurrezione in paradiso è allo stesso tempo. Ci siamo?
Sì.
È qui che dobbiamo passare tre giorni, là no. E lì comincia la Nuova Gerusalemme. Quando è iniziata? Appena Gesù è uscito dal corpo. Gesù esce dal corpo suo e muore in croce il corpo, e nel Tempio si sguarcia la cortina, esce lo Spirito Santo, sguarciando la cortina, e Israele diventa una religione morta, vuota, secca. Capito? E adesso ecco lì che c'è il passaggio della staffetta da Israele carnale di Mosè, ecco che diventa Israele spirituale di Cristo. Allora Gesù dice, quando sarò andato vado a prepararvi un luogo. Quale luogo? No, Gerusalemme.
Grazie Gesù.
Capito? Quindi in questo momento appena tu muori, secondo Corinzi 5
8
secondo Corinzi 5 8 dice essere assenti dal corpo vuol dire essere presenti con Cristo. Dove abita Cristo? Nel soggiorno dei morti.
Infatti dice abitare con il Signore.
Sì, e dove abitiamo? Il soggiorno dei morti?
No.
Apocalisse 21:3 di nuovo.
Apocalisse 21:3. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro.
Va bene.
E sarà il loro Dio.
Vado a preparare un luogo affinché dove sono io siate anche voi. Hai letto Giovanni 17:24?
No. Giovanni 17:24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Gesù sta dicendo, capito? Non è che c'è religioni che dicono adesso la Madonna parlerà con suo figlio a vedere se può ricevervi, ma digli che vada a pedalare a Maggiugoria, la falsa Madonna, la falsa Maria. Quindi Gesù dice, io voglio che dove sono io, noi Gerusalemme, siano anche tutti quelli che mi hai dato. Qual è che Dio gli ha dato? La sposa di Cristo. Chi è la sposa di Cristo? Traduci. E speriamo di esserci anche noi. Sono tutti quelli che sono fedeli. Chi li sceglie? Noi no. No, li sceglie Dio. Quindi stai fedele, fratello. Sei sposato, singolo. Sei quello che ti pare, sei zoppo, mezzo cieco, mezzo stupido come me. Sii fedele con la tua mezza stupidaggine, con la tua mezzo cervello funzionante. Se c'è mezzo cervello paralitico, tranquillo. Se è paralizzato nel cervello destro, imbecille col cervello sinistro, tranquillo. Sii fedele anche nella tua imbecillità. Va bene, c'è stato un peccatore che è andato da un rabbino ebraico una volta e gli ha detto... E gli ha detto, senti, io non riesco a fare meno di peccare. Non riesco. Ho provato. Rabbino, cosa devo fare? E il rabbino gli ha detto, ama Dio. E quello gli ha detto, sì, lo so, ma continua a peccare. E allora il rabbino gli ha detto, senti, ama Dio anche nel peccato. E se tu lo fai, presto esci. Ci siamo, fratelli?
Sì, sì.
Ci siamo?
Amen.
Non so, scusate, mi sono un po' allargato, però qui c'è tanti fratellini, bambini.
Sì, così. Ho delle domande, posso?
Questo mi evita anche tante domande che così mi schermo.
No, non eviti le domande, eccole qua.
Ma tu sei in caso speciale. Chi si libera di te?
Domanda.
Com'è
possibile?
Una calamita.
Com'è possibile
con Gesù?
Se uno cristiano muore oggi, com'è possibile che la sua anima va nella Nuova Gerusalemme come sposa praticamente, quando il matrimonio dell'agnello non è ancora successo, non è avvenuto.
Ma cosa c'entra questo, scusa?
Come cosa c'entra?
Ma cosa c'entra?
La Nuova Gerusalemme è la sposa di Cristo. La Nuova Gerusalemme è la camera nuziale dove entrano dopo il matrimonio, che non è ancora avvenuto.
Aspetta, leggi Apocalisse 21:2. Angela sempre cerca di mettermi nei guai, sempre.
Non cerco, ma
questo è il suo mestiere.
E tu che ti metti
se
nei guai?
Se lei non cerca di mettermi nei guai, fratello Giuseppe, lei non dorme la notte.
No, io non sto cercando guai.
Guarda, reagisci a lei con questa scrittura.
E qual è?
Grazie.
Apocalisse 21:2.
Ah, e vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Bene, Apocalisse 21 dice: ecco la sposa di... ecco la sposa che scende dal cielo,
sì,
va bene?
Sì.
Lo dice più avanti, lo dice. Però dice anche come una sposa. Mi segui? Cioè, sai che il, diciamo che la sposa di Cristo, bene, appena uno muore automaticamente subito la sposa di Cristo, oppure non le ho, non lo è, punto, basta. Lo dice in Ebrei 9:27, una volta si muore poi viene il giudizio. Però cosa succede? Va alla Nuova Gerusalemme. Cos'è, perché balli tu?
I think I know.
C'è Dora che sta ballando sulla sedia, dimmelo.
Guarda, se io morissi adesso...
Ma speriamo di no, perché qui sono a radio, come facciamo?
Ho finito la mia vita qui, sì, dove mi preparo per essere la sposa?
Sì.
No?
Sì.
Finito? Sono finito. O non sono la sposa?
Finito.
È il giudizio.
E allora?
E il Signore sa i miei se sarò, se avrò il premio, se sarò la sposa o no.
Certo.
Allora l'anima va nel Nuova Gerusalemme, sì, perché già dalla sua vita terrena che ha vissuto, che è morta adesso, sa che sarà la sposa. E se no, andrà nell'altro luogo di Laodicea, nell'altro, come tante volte tu hai spiegato, ci sono tanti luoghi nel paradiso di Dio. L'anima che finisce questa vita e non è la sposa andrà lì, e l'anima che ha finito questa vita, ha vinto tutto, e la sposa andrà nella Nuova Gerusalemme.
Quindi tu dici, perché Dio già sa.
Poi, sì, allora, sa perché io ho finito la mia vita. Può essere,
bene,
questa,
però,
la risposta.
Ma tu qua e qui dobbiamo rispondere con la scrittura. Che sì,
io
teorie,
ho una scrittura.
Le teorie...
una buona teoria o no?
Contro, ho una scrittura contro.
Una buona teoria o no? No.
E sentiamo cosa
non è una
dice,
buona teoria.
Sentiamo cosa dice l'opposizione.
Io ho una scrittura contro quello che tu hai detto. Vediamo se è accettata. Ebrei 11:40.
Ah, sì,
Dio,
okay,
aveva, Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Loro parla di Abramo, Mosè, di tutti i grandi uomini di Dio che sono già nel cielo. E se tu dici che loro sono nella Nuova Gerusalemme, non va con questa scrittura che dice loro non possono giungere alla perfezione senza di noi.
Allora non è vero quello che ha detto Giuseppe. Che non va nella Nuova Gerusalemme.
Angela, la tua scrittura non parla di una Gerusalemme. Sono
no.
d'accordo con la scrittura, dice la verità, ma non parla
però
di una
Gerusalemme. Però la perfezione è Nuova Gerusalemme.
Sì,
che
però,
altro può essere?
Sì, però non sta parlando della Nuova Gerusalemme, magari lo comprende anche, però
okay,
non sta parlando del matrimonio, che è un atto molto preciso.
Mm-hmm.
Capito? Anche Dora diceva, beh, Dio sa che siamo la sposa, quindi... Sì. Andiamo dove c'è la sposa, giusto?
Sì, senza la nozze, perché non è aggiunta la nozze dell'agnello ancora. Però io ho finito la mia vita, il Signore sa dai miei atti che sono o non sono una sposa.
E quindi vai dove? Nel posto di cosa?
Se sono la sposa attraverso quello che ho fatto nella mia vita, nel Nuovo Gerusalemme, e se no nel luogo dove la Odicea.
Quindi vai a Nuovo Gerusalemme come sposa?
Sì, però senza essere la sposa.
Insomma, vai come sposa, sì o no?
No, dice come una sposa, perché la nozze dell'agnello non è ancora venuta.
E allora non sei la sposa?
No, no, come?
Ah, allora cosa sta dicendo? Che non vai, Signore già sa, quindi vado dove?
Sì, però quello che io dicevo è riguardo a quello che tu hai detto, che se uno muore va nella Nuova Gerusalemme, dicevi tu.
Sì, se nel libro dell'agnello. Quindi
sì,
sposa.
Ecco.
E sì, allora va là come cosa? Come sposa o non sposa?
No. Aspettare la nozze dell'agnello.
Ecco, finalmente ci sei arrivata.
Quindi non
ma si va o non
va? Ma prendiamo una scrittura allora.
Ma va o non va nel Nuova Gerusalemme?
Sì, ma non come sposa però.
Non diventi sposa senza sposarti.
Va come, è logico.
Aspettando, cioè, la nozze dell'agnello.
Cioè tu, cioè capito. Cioè, ma la scrittura?
Dove?
Non ce l'ho.
Apocalisse,
aiutami.
19, perché qui senza scrittura la gente mica la gente crede perché tu sei bella,
ma neanche io ti credo senza scritture.
Ma
neanche sono
io.
Brutto, logico. Ma avanti con la scrittura, allora
Apocalisse
19, 7 a 9, e qui c'è la scrittura.
Apocalisse 19:7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Allora, mettiamolo in cronologia. Allora, Uno che muore, per esempio San Paolo, San Pietro, che sono morti, no?
Sì.
Giusto?
Sì.
Io credo, va bene, che le loro anime sono andate a Nuova Gerusalemme, ma non sono sposati ancora. Perché? Perché in cronologia le nozze dell'agnello, Apocalisse 19, 7, che abbiamo letto, va bene, avverranno dopo il rapimento.
Giusto.
Oh,
sì, sì, sì.
Le nozze sono al rapimento, l'abbiamo sempre insegnato nel corso biblico, sì. Fratelli, studiatelo. 30 giorni di ira di Dio sulla terra, in contemporanea con 30 giorni di nozze dell'agnello in cielo. Uh-huh. E quindi c'è una data cronologica quando Cristo si sposa con la sposa, ed è, si sposa con la chiesa sposa, ed è dopo il rapimento.
Sì.
Questo è chiaro.
Quindi tu, Dora, dici: io muoio, vado a Nuova Gerusalemme. Sì,
aspettando la nozze dell'agnello.
Ma vai là, e caro mio, già, e ti dico un buon passo.
Ma la domanda è quella:
già è un buon luogo con piscine, pesciolini, cervi, e tutto quello che puoi immaginare.
Ma è vero?
Però per il matrimonio devi tenere duro, anche in cielo, devi aspettare. Perché? Perché tutte e due con la mani alzate sono queste qua. Mi fate finire. Ragazzi, vi servono due assistenti tecniche. Allora, come dice giustamente Angela, senza di noi loro non sarebbero stati perfetti, capisci?
Questa è la nozze.
E questo anche quello, sì, anche le nozze di premi, sì. E quindi quando viene questa perfezione, che le nozze vengono celebrate cronologicamente dopo il rapimento, esattamente al rapimento scocca l'ora del matrimonio in cielo. E dalla vergogna per l'Odissea, che Gesù non li vuole vedere.
Allora se io morissi, if I would die,
dipende
now.
come
if
impostare.
I would die now.
Se io morissi adesso,
dove andrà la mia anima?
Sotto preghiamo di no, perché sennò qui siamo nei guai. Io ti auguro di campare almeno finché dura Radio
Blast.
Ma
io voglio andare con il Signore.
E quando vai con Gesù spero di accompagnarti. Allora, conclusione?
Se io morissi adesso, dove va la mia anima?
Nuova Gerusalemme, se te sei la sposa.
Se Dio mi
giudica? Se vieni prescelta come sposa.
Se Dio mi giudica.
Che fino adesso io non vedo grosse obiezioni. Questa è la mia opinione.
Se Dio mi giudica pronta per essere la sua sposa,
vai a Nuova Gerusalemme.
Aspettando la nozze dell'agnello per la celebrazione.
Sì, ma non è che aspetti,
non è che aspetti
seduto su una panca di chiesa.
E se
cioè,
no?
Ti dai da fare, vai in giro a evangelizzare, andare in giro come angelo ancora a aiutare noi poveracci che stiamo evangelizzando, ci aiuterà dall'alto.
E se no, e se no andrò in un altro posto dove sarà l'Odissea.
Dove non lo so, io non è che ho tutti gli indirizzi già squadrati.
Ma nella casa del mio padre ci sono tante
dimore. Sì, d'accordo. No. No, non lo so esattamente quante categorie ci sono. In Matteo 13 c'è buon frutto è 30%, 60%, 90%, 99%. Cioè quante dimore ci sono, non lo so esattamente dove vanno quelli che non sono la sposa. Quello che si arrangerà Dio a capirlo.
Ma andranno nel cielo perché sono salvati. Allora,
i salvati sì.
Ecco.
Però ci sono vergini salvate con olio.
Se non sono la sposa andrò alla Odissea.
No, sicuramente andrò. No, non lo so dove vai. Ci sono vergini con olio che vanno con la sposa, vergini con olio che sì vanno in cielo, e non so dove però.
Ok, va bene.
Ci sono molte dimore, come quella storia che quello è un fratello che ha detto che ha avuto un'esperienza, è andato in cielo ed è arrivato in una baracca, c'era solamente un tavolo e una sedia, dice qua sì si sta bene qui però è tutto qui,
sì.
E lui ha detto sì tutto qui, quindi devi tornare a sistemare alcune cose nello spirito, ed è tornato suo fratello, va bene, mi sì. Dimenticato il nome,
Paolo.
Ma una cosa è chiara, secondo Corinzi 5:8 dice partire dal corpo abitare con il Signore, questo è chiaro.
Sì, però non è chiaro il fatto che vanno nella Nuova Gerusalemme. Io quello non l'ho capito. Perché credi che uno, se muore oggi come Dora, va direttamente nella Nuova Gerusalemme e non va in un posto nel cielo dove è paradisiaco e con il Signore, e nella Nuova Gerusalemme entrerà solo dopo il matrimonio? Perché credi che Abramo e Mosè sono già nella Nuova Gerusalemme senza essere sposa? Su questo non ci sono scritture.
Beh, la Nuova Gerusalemme dice... Poi legge la scrittura Apocalisse 21, così è verso 4-5, lì dice la Nuova Gerusalemme è la sposa lì.
Verso 2?
No, avanti, c'è un'altra più avanti, dove dice Gerusalemme sposa. Ecco la sposa dell'agnello, che verso è?
Sì, la sto cercando.
Vieni.
9.
Sì.
Apocalisse 21:9. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello.
Ok, allora è Gerusalemme.
Sì.
Ecco, quindi qui vediamo, ecco ti mostrerò la sposa, ma è logico che le nozze non sono ancora state celebrate, ci vuole il rapimento prima.
Sì.
Qui abbiamo una cronologia dogmatica, solida, lì non ci scappa. Quindi l'angelo sta dicendo: ti mostrerò la sposa, virgola, che diventerà sposa completa dopo il rapimento. Questo non lo dice, che lo capisce da altre scritture. A posto? Quindi ancora, verso 2 dice che Gerusalemme scende, adorna come una sposa. Quindi abitano in Gerusalemme, ma non sono già la sposa, che le nozze non sono celebrate, perché senza di noi loro non sarebbero stati resi perfetti. Mm-hmm. Va bene, grazie per quella scrittura, Angela, perfetta.
E questa scrittura quando succede, che hai citato, Apocalisse 21:9? Quando l'angelo mostra a Giovanni la sposa?
Cronologicamente? E devo pensarci. Qui adesso devo rifletterci.
Perché insomma, dice che questo è prima delle nozze?
Sì, cioè questo. Devo pensarci anche su questo. Devo rifletterci.
Ok.
Qui si tratta. Questa cronologia non l'ho mai studiata. Devo pensarci 5 minuti, insomma.
Buona risposta, Giuseppe.
Allora ti chiedo un'altra domanda.
Angela è sempre così, lei è sempre cioè, quanto ti danno a te per c'è qualcuno in giro internet che ti paga a te, no, per darmi problemi in diretta?
No, mi pagano.
Prima che vai a una domanda, c'è Andrea che dice: è davvero rincuorante ascoltarvi, fratelli, state rispondendo a un sacco di domande che mi sono posto in questi giorni. Gloria e gloria a Gesù nostro Signore.
Gloria al Signore. Infatti ho detto prima, mi allargo un po', perché io so sempre che ci sono fratelli che vogliono sapere questo, quest'altro, quest'altro. Poi lo sento nello spirito, no? Che io sento la presenza dei fratelli che ci seguono, e a volte sento anche quello che vogliono chiedere. Infatti questa è una di quelle occasioni.
E ti chiedo una domanda da parte di Daniele, che ha scritto riguardo su questo soggetto 20 minuti fa, e dice: pace fratelli carissimi, l'anima va in paradiso con Gesù in attesa del cielo, quando saremo tutti rapiti con Gesù. E dice in Giovanni 3:13: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo.
Domande?
Quindi,
domanda.
Quindi vuol dire, quello che Daniele dice è che secondo questa scrittura, Giovanni 3:13, nessuno va nel cielo. Noi cristiani, quando andiamo, quando l'anima parte dal corpo, va nel paradiso in attesa e entrerà nel cielo solo al rapimento.
Cielo significa Nuova Gerusalemme?
No, significa cielo.
Però paradiso, cielo, qual è la differenza?
È quello che Gesù ha detto al ladrone: oggi sarai con me nel paradiso, quindi non è il cielo di Dio, è un luogo di attesa. Ma non so esattamente.
Cioè, allora, fare domande in sintesi, così che i fratelli capiscono, e anche io anche.
Il paradiso può essere un posto di attesa dove i credenti vanno ad aspettare, ad essere rapiti per poter entrare nel cielo?
Quale paradiso? Cioè, paradiso e il cielo non è lo stesso, perché non c'è più il paradiso di Abramo. Mm-hmm. Quindi il paradiso adesso vuol dire paradiso di Dio. Quindi non è che c'è una sala d'attesa, no? Tu vai. Perché vedi, Gesù ha detto in Giovanni 17: padre, prego che dove sono io siano anche loro. Dov'è Gesù adesso? È Nuova Gerusalemme, no?
Sì.
Come fa Gesù a costruire Nuova Gerusalemme senza esserci dentro?
Sì.
Quindi Gesù, virgolette, è un Neemia si dice, Neemia in inglese, beh. E allora lui è un Neemia che sta costruendo la Gerusalemme finale, suprema, eterna. Cioè, dove è Gesù adesso? Sta costruendo Nuova Gerusalemme. Questo era il simbolo di Neemia, che lui costruisce Gerusalemme per simboleggiare il Cristo, che avrebbe costruito quella eterna. Quindi Gesù, sono sicuro che Nuova Gerusalemme adesso, perché sta costruendo. Uh-huh. E quindi dice: padre, io voglio che dove sono io siano anche loro, e quindi sono con Gesù a aiutarlo a costruire questa cosa.
Sì.
Ma non è mica mattoni così, è una cosa spirituale. Si costruisce con ogni nuova anima che noi stiamo evangelizzando. Va bene, quindi Daniele dice: anima va in paradiso con Gesù in attesa del cielo. Vai in cielo con Gesù a Nuova Gerusalemme, se sei la sposa già puoi andare, perché già c'è la caparra.
Però cita la scrittura di Giovanni 3, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo.
È logico, perché Gesù ancora non era morto nella carne, non era risorto nello spirito, è logico che nessuno è ancora andato. Infatti vediamo in Matteo 27 che quando Gesù è morto, la carne è morta, e sono apparsi tutti i santi del Vecchio Testamento in diretti alla Nuova Gerusalemme, che là stava andando Gesù.
Quindi Gesù è stato il primo risorto, è salito nel cielo, e dopo di lui subito tutti i santi del Vecchio Testamento.
Ecco, e vuol dire questo.
Quindi questa scrittura si applica al Vecchio Testamento.
Vecchio Testamento.
Perché Gesù non era ancora crocifisso.
Sì, questo infatti era, diciamo, il Nuovo Testamento era appena iniziato qui. Chi è Giovanni che parla?
Sì.
E qui Giovanni era l'ultimo del Vecchio Testamento, praticamente, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, Giovanni. Perché appena Gesù è stato battezzato in Giordano, subito Giovanni è stato ucciso, cioè il suo cammino, la sua strada era finita, è passato la staffetta a Gesù Cristo, va bene?
Sì, grazie, sì. C'è ancora un'altra domanda, la seconda di Giacinto, dice: se l'anima va nei cieli, quando ci sarà il rapimento della Chiesa, i morti che risusciteranno ed andranno a incontrare Gesù tra le nuvole, ci andrà solo il corpo, visto che l'anima è già nei cieli? Quindi i cristiani che sono già morti e sono, la loro anima è con Gesù, è nel cielo. Dice che prima del rapimento ci sarà la risurrezione dei morti. Risorge il corpo? O cosa risorge?
Quello che risorge non è chiaro. Una volta abbiamo parlato di questo, e che perché i corpi sono inceneriti, è un po' come la,
come,
un po' come la valle del, i corpi sono polvere.
Ah, ok, polvere.
Scusa,
sì.
Non inceneriti, no. Polverizzate volevo dire. Come Ezechiele 33, che c'è la valle delle ossa morte, che dice: profetizzo su queste ossa che possono risuscitare. Come fanno a risuscitare? Non possono. E questo è che queste ossa rappresentano il nostro corpo polverizzato, che magari sono solo le ossa o magari sono solo polvere, torneranno in vita. Cos'è che risuscita? È un corpo di risurrezione. Questo è meglio non essere troppo dogmatici su questo.
Un corpo immortale, non il corpo questo che abbiamo
corpo
adesso.
Corpo immortale, certo.
Ah, okay.
Infatti
sì,
non dice Paolo
è meglio non
Corinzi.
Essere troppo dogmatici, perché a me, se hai profeti che sanno tutto di tutto, non è che mi piace molto, perché senza scritture, cioè se è una cosa che abbiamo bisogno di sapere, il Signore ci darà una scrittura. Perché? Perché nella Bibbia lo Spirito Santo ha messo tutte le scritture fondamentali di cui possiamo mai aver bisogno. Quindi non dobbiamo cadere nella trappola che quando una cosa non la capisci te ne ti inventi una dottrina, e da qui nascono le sette, il denominazionalismo. Quando una cosa non è chiara, rimani tranquillo e dire: no, non posso essere dogmatico, non è, il Spirito Santo non me l'ha rivelato, non l'ha reso chiara nella Bibbia, quindi io me ne sto zitto.
Ma 1 Corinzi 15 parla di colpi celesti. Può essere
primo
questo?
Corinzi, sì, Primo Corinzi, lì parla di questo. Se
15:40.
Sì, leggilo, esatto. Primo Corinzi 15 è tutto sulla risurrezione, lì. Cosa dice?
Primo Corinzi 15:40 dice: ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. È chiaro? 42. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile.
Dai, benissimo, quindi
con un corpo celeste.
Come risuscita esattamente, caro mio? E qui sai.
Risuscita corpo spirituale, dice verso 44. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale.
Amen, 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 amen.
Sì, e può essere così.
Lasciamo, è sufficiente così, no? Non c'è bisogno di scavare di più profondo.
Però subito dopo, nello stesso capitolo, Paolo dice, 1 Corinzi 15:52. La tromba squillerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Quindi i vivi saranno trasformati in incorruttibilità, saranno rapiti, e i morti risusciteranno incorruttibili.
Sì, è un po' come Gesù è il primo dei risorti, il primo risorto Gesù. Il suo corpo non aveva bisogno di risuscitare, perché Gesù già aveva il suo corpo spirituale. Perché è dovuto risuscitare? Perché era figlio dell'uomo. perché è venuto qui a prendere un corpo umano per parlare la nostra lingua. Il suo corpo era morto, completamente morto. Stesso livello di uno che è morto migliaia di anni prima, il suo corpo è diventato polvere e non c'era più niente. Gesù era così, solo che ancora si vedeva. E così come il suo corpo è risuscitato, però incorruttibile, cioè non c'era più carne, ossa e sangue. Ha detto toccatemi, lo spirito non ha carne ed ossa, toccatemi, però non ha detto sangue. Ora il suo spirito era carne e ossa, sì, ma non sangue. Carne, ossa e spirito, corpo di risurrezione. E Gesù, vediamo nel Vangelo di Giovanni, che attraversava le pareti, appariva e scompariva, cioè un corpo che noi non possiamo immaginare. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
A posto, sì. Fino a lì arriviamo.
Wow.
Se ne arriviamo, quindi a me non mi piace andare attraverso troppe teorie, va bene, rimaniamo sul sicuro.
E quando si parla del paradiso così non è sempre facile capire.
Sì, siamo nel seminato. Quello che non ci sono fondamenti nella Bibbia non hai bisogno di saperlo. Se no diventi, sai, diventi come certe sette che si inventano delle cose fantasiose, il loro profeta e bla 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 bla, lui ha avuto rivelazioni, la maggioranza delle sette hanno profeti che hanno avuto rivelazioni non confermate, che nessuno le ha viste, nessuno può testimoniare, sono tutte storie che loro hanno apparso un angelo, ma sicuramente l'angelo gli è apparso, e sto pensando qua a una particolare setta adesso. Certo che l'angelo c'era, ma ci sono anche angeli di luce, ci sono angeli falsi, ci sono diavoli travestiti da angeli. E perché Dio permette che continuino? Perché evidentemente il Signore gli ha messo un po' di sale nella zucca. Ha messo un po' di sale in queste sette che gli ha dato un po' di sapore, che predicano anche Gesù Cristo. Va bene?
Sì.
Ecco,
grazie, Gesù. Grazie Gesù. Allora ci fermiamo qui per oggi, prima che Giacinto manda altre domande difficili. E chiudiamo.
Grazie,
gloria
Gesù.
Al Signore.
Sì, possiamo salutare i fratelli e ci risentiamo domani sempre alle ore 14. Scriveteci fratelli, mandate le vostre domande molto interessanti, anche se difficili, perché guarda, ci fate pensare anche a noi.
Sì.
Andare oltre di quello che conoscevamo prima.
Beh, il fatto che domande difficili sono anche belle, perché riceviamo, chiunque può ricevere, tantissime nuove rivelazioni, perché lo Spirito Santo supplisce. E quando appunto a una domanda non viene una rivelazione o non viene una scrittura, è meglio stare zitti. Non inventare, stare zitti. Ho sentito predicatori che veramente danno i numeri, devono essere a tutti i costi profeti. C'è molta gloria essere un profeta. E quando raccogli i soldi il cappello torna pieno. O è un profeta, non si può deludere. Attenzione a non cascare in quella fossa degli asini. Va bene, su questo sono ignorante, non lo so, voglio imparare a dire questo. Alleluia. Allora, grazie Signore. Grazie Signore.
Grazie Gesù.
Benediciamo i fratelli?
Sì.